Bentornati, bentornati, buon lunedì, questa è Cannabis Italia, state ascoltando lo show dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Qui a parlarvi, come al solito, Viola Brognatelli di Cannabiscienza. E forse non tutti gli ascoltatori sanno che proprio grazie alla nostra attività di formazione professionale con Cannabiscienza siamo riusciti a lanciare attualmente la seconda edizione di un corso presso l'Università di Padova dal titolo Cannabinologia, la pianta di cannabis e il sistema endocannabinoide. Le iscrizioni sono aperte attualmente, rimarranno aperte fino al 30 settembre 2022, però attenzione perché la capienza massima è riservata soltanto a 50 studenti, quindi chiaramente i primi che si iscrivono saranno quelli che si aggiudicheranno il posto. Il corso inizierà il 24 ottobre e durerà fino al 28 di febbraio del 2023. E come è fatto questo corso? Ve ne volevo parlare velocemente, prima di lasciare la parola alla mia collega, la dottoressa Federica Pollastro. È diviso in 5 moduli. Nel primo modulo si introducono quelli che sono gli aspetti agroproduttivi e botanici. In questo ci saranno tutta una serie di professionisti del settore, come il professor Stefano Bona, il dottor Luigi Romano, la dottoressa Federica Pollastro. Si parlerà dell'evoluzione botanica della pianta di cannabis, della biosintesi dei fitocannabinoidi, dei processi di decarbossilazione, delle varietà a disposizione nel mondo, ma poi a disposizione in Italia, per esempio per il mercato medicinale. Come si differenziano le varietà, la botanica della cannabis, tecniche di propagazione, tecniche di coltivazione e poi caratteristiche genetiche, un argomento sicuramente molto hot, ne parlerà il dottor Faggiana, variazioni dei chemiotipi, metabolomica e per ultimo con il dottor Arno Azekamp, istruzioni su una produzione in GMP, in Good Manufacturing Process. Nel secondo modulo si entra invece ad osservare quelli che sono aspetti della cannabis più legati agli aspetti sociali o legali. Inizia con una sua bellissima lezione il professor Gastone Zanette, che tra l'altro è il direttore di questo corso, con proprio una introduzione alla storia ma anche all'antropologia dell'interazione tra l'Homo sapiens e la cannabis e quindi la relazione tra la cannabis utilizzata in medicina dalla preistoria fino ad oggi, come è cambiato lo studio della cannabis medicinale nel corso dei secoli, come si sono mosse le società scientifiche e anche le attività delle associazioni dei pazienti. A questo passa la parola a un'altra bellissima, scusatemi, non voglio essere bias, sono tutte molto belle, ma chiaramente io da neuroscienziata sono molto affezionata alle lezioni del professor Facco, che parla dell'effetto placebo e dell'effetto nocebo e della relazione tra mente, cervello e realtà. Perché abbiamo voluto includere anche queste lezioni in un corso sulla cannabis? Perché, come vi renderete conto, l'effetto placebo in realtà è in buona parte modulato proprio dal sistema endocannabinoide, quindi è un aspetto molto interessante e poi in molti versi si può considerare anche la cannabis una sorta di sostanza psichedelica, se volete, e quindi l'interazione con il cosiddetto sette sensing e la relazione anche con la stati di coscienza è sicuramente un argomento interessante da prendere in osservazione anche per comprendere meglio il processo di prescrizione e di utilizzo della cannabis in medicina. A questo si fa anche un overview su quelle che possono essere le esperienze creative con la cannabis e una guida e un supporto all'ampliamento proprio della consapevolezza, questo con la dottoressa psicoterapeuta Annarita Eva. Si passa invece poi a degli aspetti un po' più regolatori, normativi, proprio parlando della quella che è la normativa italiana che regola la dispensazione, la prescrizione della cannabis come farmaco. Per lasciare poi la parola a invece il dottor Lorenzo Calvi, medico anche lui, che ci parla proprio direttamente di come funziona la prescrizione appunto di cannabis medicinale in Italia, quali sono i prodotti a disposizione, e concludiamo questo modulo con invece l'economo, il dottor Davide Fortin, che ci parla invece degli aspetti economici della cannabis. Il terzo modulo è invece un modulo dedicato proprio esclusivamente alla fisiologia e alla farmacologia del sistema endocannabinoide. Ve ne parlo io insieme al dottor Livio Luongo. Parliamo appunto di quella che è l'evoluzione, ma anche le funzioni del sistema endocannabinoide. Vi facciamo un overview dei vari recettori che fanno parte di questo sistema. Certamente iniziamo dai recettori classici CB1 e CB2, ma vi parliamo poi anche degli altri recettori che sono coinvolti dal sistema endocannabinoide e poi dalle altre componenti, quindi il sistema enzimatico, gli endocannabinoidi, addirittura anche del microbiota, perché c'è un'interazione tra il microbiota e il sistema endocannabinoide. Il quarto modulo invece è un modulo direttamente legato e che interessa chiaramente chi tra di voi è un professionista medico sanitario. Si dedica direttamente tutto il modulo 4 a quelli che sono gli aspetti clinici, quindi gli utilizzi medicinali della cannabis, quelle che sono le varietà prescrivibili, i principi di farmacocinetica applicati alla cannabis, quindi come si muovono queste componenti, queste molecole all'interno del nostro corpo e di contrappunto appunto quali sono le vie di somministrazione migliore rispettando e comprendendo tale farmacocinetica. Si parla approfonditamente di quelli che sono gli utilizzi medicinali con alto THC oppure con alto CBD nei vari aspetti fisiologici in cui si può utilizzare la cannabis. Per ultimo concludiamo questo capitolo parlando anche dell'effetto entourage, sia dando un'introduzione proprio storica al concetto dell'effetto entourage che poi a quello che è invece un'applicazione attuale, quindi un approccio alla medicina personalizzata nella pratica clinica, con un riferimento sia dalla dottoressa Pollastro per un aspetto appunto più chimico-farmaceutico, che invece con il medico, con il dottor Calvi, sulla titolazione, quindi sulla poi entrare un po' più nei pragmatismi clinici, di quelli che sono i dosaggi e le controindicazioni della terapia a base di cannabinoidi, per esempio comprendere gli effetti cosiddetti bifasici dei cannabinoidi, questo è molto importante per capire come dosare i propri pazienti, come funzionano i processi di cosiddetta tolleranza, sensitizzazione e possibilmente anche della dipendenza e come evitarla, quali sono e quali potrebbero essere le varie controindicazioni, interazioni farmaceutiche e anche possibili effetti collaterali e come gestirli con la cannabis terapeutica. Tutto il corso si conclude con il quinto modulo, che invece è dedicato a quelli che sono gli aspetti farmaceutici e alimentari dedicati alla cannabis. Si parla di fitochimica e di tecniche analitiche con il professor Stefano Dall'Acqua, si parla direttamente dal laboratorio con il dottor Marco Ternelli, che vi dimostra come analizzare in HPLC la cannabis medicinale. Passiamo invece al CNR di Bari con il dottor Massimiliano D'Imperio, che invece si è specializzato sulla cannabis per uso alimentare, quindi vedrete un aspetto molto diverso di questa pianta. E poi si riporta la cannabis in laboratorio, quindi comprendendo meglio quelle che sono le scelte dei solventi da utilizzare o anche appunto della solubilità dei cannabinoidi in funzione di prodotti di produzione appunto di estratti o di resine, e a questo se ne parla sia in larga scala, quindi con preparazione diciamo industriale, che invece per preparazioni galeniche, galenico-magistrali per appunto la farmacia. Per ultimo si conclude con quello che è stato uno studio di analisi del dottor Calvi, che ha comparato gli oleoliti al cannabidiolo. Insieme a queste lezioni troverete schede di approfondimento, quiz, letture extra e alla fine sarete anche testati da un esame finale. Oggi penso che forse la maniera migliore per parlarvi di questo corso sia semplicemente lasciarvi ascoltare un piccolo assaggio di queste lezioni con la mia collega, la dottoressa Federica Pollastro, che vi parla di decarbossilazione e di ossidazione dei cannabinoidi. Federica si è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche nel 2005 presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara, la UPO. Ha poi lì conseguito il dottorato di ricerca in scienza delle sostanze bioattive nel 2008 proprio presso il famoso professor Giovanni Appendino, dico famoso sicuramente per chi si interessa al settore, al campo della cannabis. Attualmente la dottoressa Pollastro è ricercatrice e docente di piante medicinali, fitochimica e del Laboratorio di Preparazioni Erboristiche presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara, e sempre lì coordina anche un gruppo di ricerca proprio sulle sostanze naturali. I suoi interessi sono nel campo dei composti naturali bioattivi, piante tossiche, alimentari, stupefacenti, piante che possono essere utilizzate per aspetti farmaceutici ed alimentari. Fra i suoi risultati più significativi delle sue ricerche ci sono la caratterizzazione delle tossine dell'enante, che è un tipo di piante, e anche del loro target molecolare. Questo lavoro ha vinto il premio PCA Award, che è stato conferito dalla Phytochemical Society of Europe e poi ripreso dal National Geographic per le connessioni storiche sull'origine del riso sardonico. Inoltre si ricordano anche quello che è l'isolamento di nuovi metaboliti secondari dell'ambrosia, che è un lavoro comparso in Science Editor's Choice, e la scoperta di una nuova classe di cannabinoidi non psicotropi ed il chiarimento della struttura dei principi amari del GNP, appunto, che forse ricordate dalle erbe aromatiche con cui spesso si fanno delle grappe. La dottoressa Pollastro fa divulgazione scientifica al grande pubblico, partecipando a fiere, insegnando al corso di perfezionamento appunto sulla cannabis medicinale all'Università di Padova e anche scrivendo sul suo blog Storie di una pianta eroica. Federica, passo a te adesso la parola sulla decarbossilazione e chiaramente invito tutti voi a seguire le nostre lezioni in aula all'Università di Padova. Trovate tutti i riferimenti del corso in descrizione o direttamente digitando su Google Cannabinologia UnipD. Al prossimo lunedì con un altro episodio di Cannabis Italia. Ciao e grazie!
Buongiorno. I cannabinoidi possono andare incontro a fenomeni di decarbossilazione e anche di ossidazione. Come li conosciamo noi, nella loro forma biodisponibile, nella forma in grado di passare la barriera ematoencefalica, i cannabinoidi sono considerati degli artefatti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno della pianta, se dovessimo guardare la loro forma genuina, così come la pianta li biosintetizza, sono identificati, sono prodotti da precursori acidi. Che cosa significa? Significa che presentano un gruppo carbossilico e sono identificati come pre-cannabinoidi o cannabinoidi acidi. Ogni qualvolta troviamo un'identificazione data dalle tre lettere che identifica il cannabinoide THC seguito da una A, questo identifica la forma come pre-cannabinoide o come cannabinoide acido. La decarbossilazione è un fenomeno che avviene già anche all'interno della pianta, nel ciclo vegetativo, e che porta alla formazione di quelli che sono i fitocannabinoidi neutri. Il gruppo COH è un gruppo labile che è perso tramite un processo non enzimatico, quindi non richiede l'intervento di un enzima, ed è perso sotto forma di molecola di anidride carbonica. È un processo continuo, inizia nei primi stadi di crescita della pianta ed è presente, si conserva durante tutto il ciclo vegetativo della pianta stessa. È un fenomeno di tipo spontaneo. Da che cosa può essere favorito e anche causato, accelerato e completato? Dalla temperatura, perché l'assunzione di cannabis tramite combustione è in grado di causare la decarbossilazione del 70% dei precannabinoidi. È favorita dal riscaldamento della droga secca, che può avvenire a 120 gradi per 1-2 ore. Attenzione però, perché in questo caso la droga secca deve essere sminuzzata, deve essere posizionata in un apposito contenitore, deve essere tritata anche in modo omogeneo e disposta in strati sottili, successivamente lasciata in stufa, quindi richiede degli ampi spazi a seconda dei quantitativi di droga da decarbossilizzare. Si può ovviare tramite riscaldamento della droga in olio per 1 ora a 100-110 gradi, ovviamente se si hanno dei piccoli quantitativi di droga, oppure si può estrarre la droga e una volta che la pianta è stata estratta si può decarbossilare per 45 minuti ad una temperatura compresa tra i 120 e i 130 gradi direttamente l'estratto. Si nota la completa decarbossilazione quando vedremo che dall'estratto non si libereranno più delle bollicine di CO2. Da che cosa quindi dipende? È strettamente dipendente dalla temperatura, è strettamente dipendente anche dalla droga, che tipo di droga è, che qual è il cannabinoide più concentrato e soprattutto dipende molto anche dall'agire sulla droga come sostanza vegetale secca o dall'agire sull'estratto. Una cosa molto interessante e molto particolare è che la decarbossilazione sia direttamente proporzionale alla temperatura, però è inversamente proporzionale il tempo di decarbossilazione e aumenta con l'aumentare della presenza di cere di componente grassa della pianta. Questo per quale motivo? Perché cere, componente grassa, possono solubilizzare meglio la CO2, di conseguenza mantenerla all'interno dell'ambiente di reazione. E se questa concentrazione di CO2 sale, la decarbossilazione avverrà con più fatica e quindi avrà necessità di più tempo. La decarbossilazione è direttamente proporzionale invece alla temperatura, infatti con l'aumentare della temperatura riduciamo il tempo di decarbossilazione. Attenzione perché è bene non salire ad una temperatura superiore ai 150-160 gradi, perché oltre a un fenomeno di tipo decarbossilativo potremmo andare incontro anche ad un fenomeno di tipo degradativo, cioè andremmo a modificare strutturalmente la struttura chimica dei nostri cannabinoidi e quindi a variarne l'attività biologica. Per quanto riguarda la stabilità dei precannabinoidi ed una loro possibile stabilizzazione all'interno della pianta, una volta che è essiccata ed è conservata ad una temperatura ambiente, i precannabinoidi possono conservarsi mediamente per un periodo che non supera i 100 giorni, ma anche in questo caso abbiamo una variabilità a seconda del quantitativo di cere presenti all'interno della pianta, quindi questo periodo può aumentare. All'interno dell'organismo, anche se dovessimo assumere la cannabis sativa tramite combustione, la combustione non decarbossila totalmente i precannabinoidi, per cui un 30% potremmo assumerlo come precannabinoide. Una volta assunto come precannabinoide o una volta che si assume un estratto non decarbossilato, nel nostro organismo i precannabinoidi sono stabili, non vanno più incontro a decarbossilazione. Se però abbiamo all'interno, per esempio, il THC acido, attenzione perché il THC acido è in grado di degradarsi e decarbossilare rapidamente, soprattutto in presenza di ossigeno, luci e acidi. La sua stabilità qual è? Qual è la stabilità di un pre-THC? È stabile per 3 mesi a meno 20 gradi centigradi, per 2 settimane ad una temperatura di 5 gradi centigradi e solo 4 giorni a temperature ambientali. Come si possono stabilizzare i precannabinoidi e anche un pre-THC? Tramite la funzionalizzazione del gruppo COH, quindi del gruppo carbossilico, andando a legare, a funzionalizzare con altre molecole, formando quello che è un legame di tipo estereo. Oppure possiamo avere la funzionalizzazione dell'ossidrile fenolico che si trova opposto al gruppo carbossilico. Questo tipo di funzionalizzazione impedisce il fenomeno di decarbossilazione. Come si presenta però il delta-9-THC una volta decarbossilato? Si presenta come una resina di colore giallo che imbrunisce però facilmente, diventa quasi subito scuro. È molto instabile, se puro. può essere più stabile se conservato all'interno della pianta o conservato all'interno dell'estratto. Per riuscire a mantenere, a preservare di più il delta 9 THC come tale, che cosa si può fare? Una soluzione in metanolo o in solvente organico opportuno in cui il THC possa sciogliersi ad una temperatura pari a meno 8 gradi centigradi, quindi operate a temperature al di sotto dello zero. Che cosa però, in che cosa consiste una degradazione del THC? Più che degradazione dovremmo parlare di aromatizzazione, perché la degradazione a carattere ossidativo portato avanti dall'ossigeno o portato avanti dalla luce non porta alla formazione di quello che è un prodotto di scarto, come normalmente si immagina sia un prodotto degradato, ma porta alla formazione di un prodotto che si è aromatizzato. Che cosa vuol dire? In ogni modo, in qualunque tempo, in qualunque modo voi lo conserviate, purtroppo il vostro THC poco per volta, è questione di tempo più o meno breve, però andrà incontro a fenomeni ossidativi e porterà alla formazione di quello che è il cannabinolo. La degradazione del THC a cannabinolo avviene a temperatura ambiente ed è di circa il 5% al mese nella pianta e del 10% al mese se il THC è presente come composto puro. Che stabilità ha il THC al calore e alla combustione? Una stabilità abbastanza sorprendente, perché a 120-160 gradi, dopo essersi decarbossilato, degrada CBN per uno 0,4-0,5%. Aumentando la temperatura a 200 gradi, la degradazione sale all'1,6%. Il CBN per che cosa può essere utilizzato? È stato utilizzato ed è utilizzato tuttora ancora per datare la droga, per riuscire a capire che tipo di età, da quanto tempo è stata conservata la vostra droga. Se il CBN presenta una percentuale all'interno della pianta che è inferiore allo 0,013%, il vostro campione avrà sicuramente meno di 6 mesi. Se la sua percentuale sale allo 0,04% fino allo 0,08%, a questo punto il campione può avere anche 2 anni. Che cos'è il cannabinolo e soprattutto che cos'è il potere dell'aromatizzazione? Delta 9 THC ossidandosi diventa aromatico, generando quello che è il cannabinolo. Il cannabinolo è stato il primo fitocannabinoide ad essere stato identificato nel 1896. La sua elucidazione strutturale però deve attendere ancora molti anni. È stabile alle ossidazioni. Nel momento in cui aromatizza, nel momento in cui diventa cannabinolo, non varia più la sua conformazione. È considerato un artefatto di isolamento perché è molto difficile trovarlo all'interno di una pianta, soprattutto se è fresca, e soprattutto perché deriva dal THC, quindi deriva da un altro cannabinoide. Ha un'attività narcotica? Sì, il 10% rispetto al delta 9 THC. Anche se solo un 10%, però il cannabinolo è una sostanza stupefacente. Che cosa vuol dire aromatizzazione? Non ha niente a che vedere con un'implicazione di tipo gustativo, assolutamente. È una condizione in cui la molecola chimicamente assume più stabilità. Come è stata definita e quando è stata scoperta da Kekulé intorno alla metà del 1800, non è stato facile interpretare l'aromatizzazione e soprattutto non è stato facile riuscire a capire la disposizione degli atomi che formavano in questo caso un ciclo a 6, un anello benzenico. E si dice che Kekulé riuscì a identificare questo tipo di struttura perché una notte sognò un serpente che si mordeva la coda. Per quale motivo è possibile questa aromatizzazione? Una condizione necessaria e sufficiente affinché avvenga all'interno del THC è che i 3 anelli a 6 atomi di carbonio abbiano un sistema di tipo planare. Per cui in conclusione è possibile affermare che la cannabis sativa biosintetizza cannabinoidi in forma acida, definiti pre-cannabinoidi, che si presentano come entità chimiche farmacologiche diverse rispetto ai cannabinoidi decarbossilati. Pensate che i pre-cannabinoidi nella pianta sono utilizzati come deterrenti per animali e come difesa, non sono utilizzati con effetto narcotico. I precannabinoidi hanno una stabilità molto fragile che li porta a decarbossilare rapidamente trasformandosi nei relativi cannabinoidi in grado di passare la barriera ematoencefalica. Tra tutti i cannabinoidi il THC presenta la capacità di aromatizzare in CBN, che non è un prodotto di degradazione ma un composto naturale che mantiene una sua attività e una sua identità biologica. Grazie per l'attenzione.